Dopo lo straordinario successo di Benedizione e della trilogia della pianura, Kentaroff torna nella contea di Holt con il racconto di una storia d'amore tenera e ribelle. Le nostre anime di notte, NN Editore, dal 13 febbraio in tutte le librerie.
Buongiorno, buongiorno a tutti, ben svegliati. E oggi è 11 febbraio, io sono Maria Grazia Calandrone, dai microfoni di Qui Comincia, che, lo ricordo, è un programma a cura di Elisabetta Parisi e Federico Vizzaccaro, regia e scelte musicali di Ennio Speranza, in redazione Claudio Vedovati, che cura tra l'altro anche le immagini del nostro sito, tecnico del suono Nicola Pambuffetti. Anniversario, oggi è anniversario della nascita di Thomas Alva Edison, nato nel 1847, Edison, proprio quello che ha inventato la lampadina e tante altre cose, tra l'altro, visto che brevettò oltre 1000 invenzioni. Edison era uno che pensava in grande, un esponente dell'America positiva e vitale, l'uomo che, possiamo dire, riuscì a contenere la luce in una bolla di vetro, così come i poeti cercano di contenere la luce in una parola. E a proposito di poeti, oggi è anche l'anniversario della morte di due grandi della poesia, Silvia Plath e Amelia Rosselli, venute a mancare nello stesso giorno a distanza di 33 anni, entrambe, ahimè, per propria volontà. Così come la poetessa di cui voglio parlarvi oggi, Nella Nobili. E ve ne voglio parlare perché non la conosce quasi nessuno ed è un diritto, visto che è praticamente inedita, a parte un libro uscito nel 1949. E perché la sua vita, inoltre, mi permette di affrontare un tema che mi è caro e che è spinoso, e forse chissà, mi è caro proprio per quello, cioè il rapporto tra la poesia e la cosiddetta realtà. Nella Nobili nacque a Bologna nel 26 e ha compiuto il cammino geografico inverso rispetto ad Amelia Rosselli. Rosselli, nata a Parigi, dopo molti giri e l'apprendimento, diciamo, midollare, proprio biologico, di tante lingue che poi utilizzerà anche nei suoi versi, è approdata in Italia. Invece Nella è andata dall'Italia alla Francia. Io l'ho conosciuta attraverso la professoressa dell'Università di Caen, Marie-Josée Tramutat, a Cagliari, quindi proprio le vie della poesia veramente sono strane, e me ne sono innamorata. Ho ascoltato una lettura di un suo testo e me ne sono innamorata. Spero che vi accada anche a voi. Vi leggo Rossana Segreta di Nella Nobili. Ho visto nei tuoi occhi una strana memoria, e la sera ti saliva come una serpe sui fianchi. Memoria di cose lasciate appena, ancora sofferte, non dimenticate ancora. Ho passato la mia mano sugli occhi dei tuoi ricordi, sulla tua fronte, sulla tua bocca, sui tuoi bianchissimi seni. Ho sentito la sera tremare come una campana. Poi, con un fulmine nell'acqua chiara, ho sentito il tuo urlo di traverso sulle mie reni, ma non sono caduta per terra. Una capra bianca, di vertigine, intera, mi ha portata via. Sono tornata serena. La sera cadeva sul prato, con banchi di nebbia. E con queste parole crediamo che stia bene la fuga, andante moderato con moto, dalla Sinfonia numero 4 per orchestra di Charles Ives. Ives è il primo compositore modernista statunitense, riempì la musica di dissonanze e di sperimentazioni. E ascoltiamo la sua fuga nell'esecuzione della Chicago Symphony Orchestra, diretta da Michael Tilson Thomas. E ci sta proprio bene questa fuga di Charles Ives con la fotografia di Nella Nobili che ho sotto gli occhi in questo momento. Nella Nobili, ricordiamo, poetessa bolognese che si è trasferita a Parigi nel 1953. E dall'età apparente della donna in questa fotografia possiamo immaginare che sia proprio una foto del periodo francese. Vediamo una donna adulta ma ancora abbastanza giovane, con i capelli corti neri, seduta ad un tavolo molto sottile, quadrato, vestita in una maniera dignitosissima ma povera, una camicetta chiara alla coreana, ha in mano, la testa reclina su qualcosa che ha in mano che non si capisce bene cosa sia, sembra forse degli attrezzi da pittura, un attrezzo da lavoro. Vicino ci sono delle vaschette bianche, forse appunto qualche cosa che le serviva, perché lei in Francia era un'artigiana, faceva cose, colossei di gesso e cose del genere, quindi forse le servivano semplicemente per dipingere questi piccoli ricordi da dare, da vendere. E ricaviamo da questa fotografia una idea di concentrazione attenta su qualche cosa, e attenta, così come attenta era anche l'immaginazione di lei, che si ottiene dalla poesia che abbiamo letto, no? Rossana Segreta, dove nella poesia per l'amata Rossana Nella cancella il passato di lei con il proprio amore, sopporta l'urto dei ricordi della persona amata con la propria serenità, cerca di dare serenità all'amata, ed è proprio questo che succede quando si ama, perché si vorrebbe, e chiunque ama vorrebbe ripulire il passato della persona amata da ogni dolore, vorrebbe rifarlo nuovo. Eppure Nella aveva molti affanni propri, era figlia di un muratore e di una sarta aggiornata, e quindi fin da piccola dovette lavorare. Già durante le scuole elementari faceva l'apprendista, a 14 anni venne direttamente assunta in una vetreria come soffiatrice di fiale per medicinali. Però avvenne che in quarta elementare, durante una lettura scolastica ad alta voce, si innamorò della poesia. Capisco bene di che cosa parla, insomma lei lo dice in un'intervista, lo capisco bene perché a me accadde con il Notturno di Alcmane in quarta ginnasio, si sente proprio l'eco di un mondo nel quale si vorrebbe abitare. E allora Nella, presa da questa passione, cominciò a leggere, di giorno lavorava e studiava e di notte leggeva, cominciò a leggere dal Conte di Montecristo e poi tutta l'intera biblioteca per ragazzi della Salani, e infine incontrò la poesia con dei versi di Carducci. In quello stesso momento si innamorava, cominciava a sentire i primi sentimenti potenti, e lo racconta lei stessa: mentre andava in fabbrica sentiva in sé, dice lei, una musica leggera come il ronzio di un'ape. In certi momenti sentivo che quella musica saliva di tono, avvertivo un ritmo che mi commuoveva, ma non sapevo tradurlo in parole. Ecco, lo sa chi scrive, sa, sta parlando di quegli anni irripetibili, matti, nei quali si prova, si strappano i fogli, ci si arrabbia perché non si riesce a mettere in parola, la voce non è ancora all'altezza dello strumento, non si riesce a mettere in parola quello che si sente di voler dire. Ma quelli dell'apprendistato e dei tentativi per Nella erano anche gli anni della guerra. Nella e sua sorella andavano a recuperare i corpi dopo i bombardamenti, c'è una piccola traccia di questo nelle sue poesie. A volte trovavano dei corpi di bambini e non ressero a lungo, quindi scelsero a un certo punto di andare ad aiutare i soldati feriti che arrivavano ai campi di smistamento. Certo, non erano infermiere, non sapevano fare altro che dare del conforto, un sorriso, un bicchiere di acqua e comunque essere vicini appunto a questi soldati feriti. E Nella poi lavorò come inserviente nell'ospedale per poter mangiare, per essere al sicuro dai bombardamenti, e poi, a guerra finita, torna nella vetreria di via Zamboni a Bologna, e da questa esperienza poi nasceranno i quaderni della fabbrica, che saranno una parte del libro che poi uscirà in francese. Questi anni di fabbrica, che sono venuti poi brutalmente subito dopo l'infanzia, la scuola elementare, l'hanno segnata per tutta la vita come una sofferenza, sì, ma anche come una possibilità di sensibilità alla miseria e alla diversità. E dedicato al lavoro è anche il brano con il quale il nostro Ennio Speranza ha scelto di accompagnare le nostre parole, Te recuerdo Amanda, di Víctor Jara, cantautore cileno, sostenitore di Salvador Allende, ucciso nel 73, poco dopo il golpe di Pinochet. Te recuerdo Amanda è uno dei più bei pezzi musicali di tutti i tempi. Parla di una donna che incontra per soli 5 minuti di eternità il suo amore, e tu camminando illumini tutto, quei 5 minuti ti hanno fatto fiorire. Ascoltiamolo. Víctor Jara, Te recuerdo Amanda.
Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son 5 minutos, la vida es eterna en 5 minutos. Suena la sirena de vuelta al trabajo y tú caminando lo iluminas todo, los 5 minutos te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada. Ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra y en 5 minutos quedó destrozado. Suena la sirena de vuelta al trabajo, muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel.
Va bene, scrivendo di Nella Nobili, invece del percorso della sua vita, ragionando su di lei, vengono in mente le parole della Winterson. Anch'ella, da adolescente in cerca della propria identità sessuale, si confida con la mamma e la mamma le risponde: perché essere felice quando puoi essere normale? E con questa frase la Winterson intitola il suo romanzo. Parlo di lei perché all'interno di questo romanzo lei parla proprio del conforto che a un certo punto lei riceve, piuttosto che dalla madre, dalla lettura dei versi di Eliot. Sentiamola, dice così: quando sento dire che la poesia è un lusso o un'opzione, un prodotto riservato alla classe media colta, che non dovrebbe essere letta a scuola perché non è essenziale, tutte le cose stupide e bizzarre che si dicono sulla poesia e sul posto che occupa nelle nostre vite, mi viene il sospetto che la gente che parla così abbia avuto la vita facile. Una vita dura ha bisogno di una lingua dura, perché duro è il linguaggio della poesia. Ecco cosa ci offre la letteratura, una lingua che ha il potere di dire le cose come stanno. Non è un luogo dove nascondersi, è un luogo dove ritrovarsi. E con queste parole la Winterson spazza in un colpo, ancora una volta, il trito equivoco sulla letteratura oziosa, sulla letteratura appunto inutile, non engagé, equivoco nel quale è caduto Sartre prima di Adorno, che nel 48 Sartre pubblicò Che cos'è la letteratura e se la prendeva proprio con i poeti, dicendo che praticavano un genere fuori dal reale, fuori dall'esistenza, fanciullini che vivono nell'immaginario, che non sono coinvolti con la faccenda umana, e trascurava con queste parole l'impegno civile che i poeti hanno già intanto per il semplice fatto di essere poeti, ma poi poeti come Hikmet, Machado, Lorca, Celan, Caproni, Ungaretti, Montale, ce ne sono tantissimi. Lo perdoniamo, così come perdoniamo Adorno, l'abbiamo già perdonato a suo tempo, storicizzando le loro parole, ovviamente, le parole sia di Adorno che di Sartre, che sconvolti come tutti dall'esperienza traumatica della guerra, anche se Altre persone hanno affrontato la guerra in un modo diverso, per esempio Hattie Hillesum, che appunto invece era una scrittrice, scrisse una frase come «Sono una persona felice e lodo questa vita, la lodo proprio, nell'anno del Signore 1942, ennesimo anno di guerra». Hattie Hillesum, come la Colmar, scelse di rimanere accanto al proprio popolo e morì come la Colmar ad Auschwitz. Non erano persone che fuggivano. Quindi rimanere umani dentro una disumanizzazione scientifica programmata come quella nazista è il segreto di questi poeti. Questo è quello che fanno questi poeti, hanno cura del linguaggio offeso, deviato dal mercato, dalla propaganda politica e dai regimi, tanto è vero che i nazisti appunto depersonalizzavano gli esseri umani, no? Toglievano il nome e davano loro una matricola, li chiamavano pezzi come se fossero degli scarti di falegnameria, e questo non è poco. Ricostruire il linguaggio, fosse anche solo questo il compito del poeta, significa ricostruire la salute del corpo sociale, perché il linguaggio è proprio il respiro del corpo sociale. E quindi scrittori come Hillesum, poeti come Colmar o Nobili, anche se non scrivono direttamente poesia esplicitamente di accusa o denuncia, lo vedremo, sono le sentinelle in qualche modo, non ci tengono con mani materne fatte di parole, perché non cadiamo nell'idiozia. E di certo doveva discettare di temi simili anche la compositrice Germaine Taillefer, unica donna del gruppo dei sei di Cocteau, della quale ascoltiamo la Petite Suite per orchestra, Foundation Philharmonic Orchestra, diretta da David Snell. Germaine Taillefer, Petite Suite per orchestra, Foundation Philharmonic Orchestra, diretta da David Snell. E torniamo a Nella Nobili. Cos'altro c'era? Conclusa la guerra, il dopoguerra, negli anni 60 e 70 a Parigi c'era il mitico maggio francese, il 68. I motivi che spinsero gli studenti e il movimento operaio a ribellarsi li conosciamo, furono gli stessi peraltro del nostro presente: università sovraffollate, futuro professionale incerto, classi dirigenti immobili, incapaci di dare risposte. La Francia, insomma, si paralizza per un mese. Nelle strade, nell'Odeon, teatro occupato, si recitavano slogan come vietato vietare, sotto i sanpietrini c'era la nostra spiaggia, si respirava quindi questo tentativo esplosivo di rinnovamento sociale, no? Di creatività e immaginazione come forme legittime di potere, tra virgolette. Ma nella poesia di Nella Nobili tutto questo non c'è. La sua poesia sembra un territorio a parte e anche il lavoro in fabbrica in realtà non c'è, nel senso che c'è nel suo esito sentimentale. Per esempio c'è un testo nel quale lo sguardo guarda sempre oltre le cose, dietro i volti delle persone e al di là dell'evento. Dedica per esempio un pezzo in prosa lirica all'improvviso risveglio interiore di una ragazzina, sua vicina di lavoro, che lei chiama come ragazza dagli occhi pieni di buio, che improvvisamente a un certo giorno invece si rivela per un istante nella sua nudità, in una sua primavera, e dice la Nobili, la primavera degli animali sensibili, quella primavera che è più leggera di un sospiro, più chiara dell'acqua, la primavera dei gatti e delle gazzelle, la primavera degli adolescenti e dei malati di petto. Questo è il modo di vivere la fabbrica di Nella Nobili, osservando i moti dell'animo di una creatura intensa e oscura. E poi però intervista le operaie. E qui siamo, no? In un'altra versione proprio di questa donna. Tutte le notizie che abbiamo di lei derivano dalla testimonianza della sua compagna di Zà, con la quale Nella scriverà Le donne e l'amore omosessuale, un libro che uscirà in Francia nel 1979. E si tratta proprio di interviste a lavoratrici, dunque una testimonianza civile e politica in senso lato. Nella era di sinistra, però non era un'inquadrata, insomma, già all'inizio degli anni 50 denunciava nei suoi diari i misfatti dello stalinismo. E capiamo allora che lei opera una scissione tra la se stessa poeta e la se stessa prosatrice, diciamo così, no? Con i piedi immersi nella realtà, affidando quindi alla prosa il proprio desiderio di azione e di comunicazione. La stessa scissione che, secondo Susanna Mati, nel suo bellissimo libretto La decisione di Platone sulla condanna dell'arte, ha operato su di sé Platone. Ascoltiamo che cosa scrive Susanna Mati. Per salvare la potenza razionale del logos occorre bandire il poeta dalla polis. Quella del filosofo è la più tragica crisi, la più sconcertante rinuncia. Per non essere doppio, egli toglie via, decide, rinuncia alla poesia e la decide in se stesso. Platone si strappa un pezzo d'anima. Ma chi non è straziato dall'out-out, ma anche dall'insondabile, misteriosissima solidarietà degli opposti, non è degno di essere detto né poeta né filosofo. E sentiamola appunto questa auspicata fusione. È questa, scrive Leopardi, la nemicizia giurata e mortale tra poesia e filosofia che ci rende insieme freddissimi ragionatori e ardentissimi poeti, in un'alternanza drammatica di incantesimo per via di illusione e disincanto. E allora Nella dovette vivere questa doppia natura e l'ha risolta così. Ormai adulta ha trovato una sintesi tra pensiero e sentimento, diciamo così, dedicando a ciascuna delle due facoltà la propria forma di scrittura, prosa e poesia. Ma confidando in questa matura fusione tra i mondi apparentemente inconciliabili del cuore e della ragione, ascoltiamo adesso Il filosofo di Franz Joseph Haydn, brano nel quale i rintocchi dell'orchestra sembrano proprio misurare il passo, il lento incedere pensoso di una creatura immersa nella propria riflessione. Thank you. Franz Joseph Haydn, Adagio, primo movimento dalla sinfonia in mi bemolle maggiore Oboken 22, Il filosofo. E di Nella Nobili si occupò Maria Luisa Spaziani, che conobbe la sua poesia grazie a un articolo uscito sulla Gazzetta del Popolo di Torino. E scrisse la Spaziani: il titolo e il sottotitolo mi avevano incuriosita, o meglio attirata, perché erano così: voglio andare ballando sulle rotaie del tram, il felice esordio di una poetessa operaia. E l'idea di voler ballare sulle rotaie del tram ovviamente distanziava Nella Nobili da tutta i piagnistei e le roselline della poesia femminile degli anni 50, e quindi la Spaziani ovviamente ne venne attratta. Ve la leggo questa poesia di Nella Nobili, perché è piccolina, si chiama La ballata. Madre, voglio ballare. Dammi il vestito rosso. Voglio andare ballando sulle rotaie del tram per tutta la città. Campanaro, suona un valzer dal campanile grande. Venite tutti in piazza a cantare e a ballare. Piangeremo domani. E così Spaziani va a cercare Nella Nobili fino a Parigi, la incontra un'unica volta e dice di lei che aveva una bellezza fosca illuminata dall'ingenuità ancora infantile dello sguardo. Pensava addirittura, vedendola, che fosse una mendicante, salvo che poi la Nobili le presentò le sue 5 amiche, con le quali appunto aveva questa piccola impresa di artigianato, colosseo di gesso, gondole di plastica, insomma l'abbiamo detto. E quindi questa attività artigianale di Nella ritorna il tema dell'Italia esportata in Francia, e anche nell'ultimo brano che vi presentiamo torna questo tema dell'Italia esportata in Francia, perché Open Secret di Aldo Romano, che è un batterista di Belluno, anch'egli diventato francese e francofono. E quindi con Aldo Romano Quartet, Open Secret, Maria Grazia Calandrone vi saluta e vi lascia ai programmi di Radio 3, GR3, Radio 3 Mondo, e vi dà appuntamento a domani.